Uno, due.
Real Men, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri, forgiano, forgiano, forgiano.
Smettila di pugnoccolarti addosso e muovi.
Mettici mano
e muoviti, e muoviti, e muoviti.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio del podcast Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Al microfono Francesco insieme ad Emanuele.
Ben ritrovati a tutti.
Oggi io e Mano registriamo face to face. Proprio
ormai è diventato un evento, l'unico che era.
Lo sto toccando, proprio tocco le sue spalle, i suoi capelli fluenti. È impressionante, forse l'ultimo che abbiamo registrato insieme, cos'è, Wild at Heart addirittura?
No, dai, Wild at Heart no, però mi sa che era dicembre.
Ah, Segat, no, Segat forse abbiamo registrato.
Ah no, è vero, le interviste, esatto, Segat.
Ragazzi, noi registriamo sempre così, da remoto, e poi mettiamo insieme i pezzi, e vabbè, è così, perché stiamo distanti da un punto di vista geografico. Però, insomma, quando è possibile ci incontriamo e a sto punto, dai, è bello registrare guardandosi veramente in faccia, così, dai. Oggi facciamo un episodio che è stato doppiamente ispirato da Manu, diciamo, perché lunedì scorso è uscito su Grateful Man, nel podcast di 5 pane e 2 pesci, un episodio ispirato da Elena. Da fatti
proprio ispirato nel vero senso della parola,
esatto, e quindi ispirato da Elena sui fatti alla fine della vita vostra.
Sì, 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 sì.
E oggi Manu, scendendo qua in cantina, che è il nostro mega, super mega studio di registrazione, se poteste vedere quello che vedo io qui.
Diciamo che è molto fonoassorbente.
Molto fonoassorbente, se capite cosa vuol dire. Detto questo, e lui scendendo qua mi dice: ma sarebbe bello parlare del senso della prova, e avendo ascoltato quello che è stato fatto con Elena lunedì scorso, dico: cavolo, cioè prende lo stesso argomento però da un punto di vista maschile. Lunedì scorso non ho partecipato al podcast che hanno registrato loro, perché mi sembra una cosa da femmine, cioè tipo, veramente, questo qua è il modello da uomo.
Perché qualcuno ci ha chiesto, lo fanno anche da uomo,
esatto,
no? L'abbigliamento.
E quindi oggi parliamo di questo, parliamo del senso della prova, della sofferenza, la frustrazione, le sconfitte e tutte le cose che ci fanno fatica.
Anzi, io appunto il primo pensiero che mi era venuto era quello di girarlo: se può un uomo farsi uomo senza la prova, cioè come provocazione, cioè senza la prova, senza portare le spalle di una fatica, puoi diventare uomo senza questo?
Senza una croce, giustamente. Beh, come è il nostro, è il motto del, no, del progetto
di Gesù Cristo.
No, il motto di Gesù Cristo. Quello è il motto di Gesù Cristo. Il motto nostro è: tempi duri forgiano uomini forti. Quindi, cioè, è già insito in qualche maniera in tutto quello che abbiamo pensato. Però, sinceramente, è particolarmente timely, come si dice? Timely vuol dire attuale. Particolarmente attuale.
Di questi tempi.
Sì, no, beh, attuale per quello che stiamo vivendo noi, cioè noi, io, Alessandra, e anche voi, parlare appunto di tutto questo. E magari a me piacerebbe anche tirar fuori un po' di episodi personali per condividere con voi quello che sta succedendo, e perché appunto lo sentiamo particolarmente attuale, quindi ci sta, secondo me, parlare di tutta questa cosa, anche perché credo che ognuno, che, cioè chiunque sta ascoltando, c'ha almeno una cosa che dice: cavolo, se le cose andassero diversamente se starebbe molto meglio. Diciamo che cioè, quando ho sentito questo argomento qua detto da Elena e da Ale, ho detto: vabbè, ma che vuol dire? Cioè, nel senso, perché mi sa che il titolo dell'episodio di Grateful Monday è quanto vale la pena soffrire, tipo fino a quanto vale la pena soffrire, no? E a me ha detto che è un argomento da donne, perché mi sembra una cosa un po' così
pippotica,
sentimentale, anche sentimentale. Sì, pippotica, sentimentale, cioè, come dire, perché bisogna faticare quando si pedala in salita, che domanda è, cioè non... Però poi, secondo me, ha molto senso, cioè alla fine è una domanda che ha, cioè, se mi è rigirata per una, diciamo, sensibilità più maschile, secondo me ha molto senso.
Cioè, io direi che tutti hanno contezza di cosa vuol dire essere nella prova, nella difficoltà, perché tutti hanno sperimentato nel loro modo e grado questa dimensione qua. Credo che dove nasceva lo spunto, l'ispirazione di Elena su questa cosa è che riguarda il fatto che delle volte uno, tra virgolette, se le cerca le prove, nel senso, tu magari non te
Hai
l'aspettavi.
l'impressione che te le
O
cerchi?
hai l'impressione che te le cerchi, oppure non ce l'hai, ma in realtà sono frutto di scelte tue. Per cui per te, o almeno voi spesso ricordate di quanto il matrimonio per voi sia diventato anche una croce per voi, no? O comunque c'è croce e delizia
Penso per
dentro. Ecco,
tutti.
sì, però è una. Nessuno ti ha obbligato a sposarti, no? Però quando io poi parlo con una persona che non si, è tipico, magari io che sono ancora dall'altra parte del fronte tra scapoli ammogliati, spesso è un classico, forse più femminile, però è un classico avere, oddio, ma come quella là sta insieme a questo, quello là è sposato, quello là c'è il fidanzato, quello là c'è la fidanzata, quindi è facile in realtà entrare nell'ottica alla fine la base c'è comunque sana o più o meno sana, così, però di un desiderio che tu vedi nell'altro, di un qualcosa che l'altro possiede.
Dici nel rapporto di coppia.
Io parlo adesso del rapporto di coppia, ma per esempio penso che sia tendenzialmente più femminile perché è maschile anche la questione dell'affettività, ma magari nel maschile si applica di più. Nel vedere magari un altro che progredisce nel lavoro più di te,
Sì, o nello
o nello
sport,
sport, esatto. Quindi
o economicamente,
sì, sono, diciamo, tendenzialmente,
sì.
ecco,
Sì, certo.
tendenzialmente ci sono comunque dei campi dove l'uomo e la donna vivono di più questa frustrazione o questa cosa, oppure tu sei nella difficoltà lavorativa e vedi l'altro che non ha questa difficoltà lavorativa. Quindi adesso sono uscito preferisco ritornare sulla questione del matrimonio per dire che poi in realtà la croce che tu vivi nel matrimonio, c'è chi fuori vorrebbe la vita che hai tu da sposato perché magari non vede la croce che hai e tu fai fatica a vedere la croce sua che magari gli pesa la solitudine o non so che
Certo.
cosa. E magari tu nel tuo cuore alle volte dici: ma beato lui che è così, no? E quindi alla fine cioè penso che alla base questo ci porta a dire che la sofferenza, la difficoltà è una dimensione che fa parte dell'umano e c'è
E
comunque
fa parte di ogni stato di
e
vita.
di ogni stato di vita, infatti. Per cui è vero che abbiamo una responsabilità nelle scelte, eccetera, che facciamo, però. La base proprio assiomatica di quando una persona fa una scelta è che comunque fa quella scelta perché pensa di passare a una condizione migliore di quella che è. Anche chi si fa le pere
Sì.
in quel momento lì pensa che sia la cosa migliore per lui. Quindi in realtà c'è poco da girarci attorno. Quando tu fai una scelta, hai una forma di motivazione per farla. Consapevole o non consapevole delle conseguenze che possono derivare da quella scelta lì, anche nel senso di croce, di difficoltà, eccetera. Però il punto di partenza, secondo me, è ok, cioè, fa parte della vita. Io cerco, non me ne vado in cerca, nel senso che se ho una consapevolezza della difficoltà. Non è che vado, che ne so, a camminare. Non so, ho fatto un esempio, no, l'esempio qua non mi sta venendo, so per dire, come dire, a camminare di scalzo per fare la fatica in più o per fare la
No,
fatica in
no,
più.
no.
Allora, delle volte può anche avere senso cercare lo step di fatica in più, però è un altro
La
discorso
sfida.
per cercare la sfida. Però ecco, senza entrare appunto nel masochismo, qualsiasi scelta fai si porta dietro la croce. E prima facevo l'esempio del perché nella vita ci sono le prove, no? Che poi rientrano le grandi domande one esistenziali, eccetera. E da lì anche nasce la mia provocazione sulla domanda, è perché quando, sulla domanda del se si può fare un uomo senza la prova, è che quando tu fai tu studi una materia, tu puoi dire di aver studiato, puoi anche credere di sapere le cose, però in realtà è quando ti metti o fai l'esame, oppure più ancora dell'esame, ancora più veritiero, è quando tu ti trovi a portare quello che hai studiato in una condizione reale, concreta, no? Nel lavoro, ad esempio, penso magari per te la ricerca, così. Quindi se tu non passi la prova, tu non puoi dire a te stesso, al mondo, quello che sai fare nell'ambito, nel caso adesso del lavoro, ma poi vale anche nell'affettività, in tutti i campi del lavoro.
È un po' anche un po' il senso della gara, cioè nel senso magari tu puoi essere forte quanto vuoi, però nella competizione poi dimostri di arrivare prima, di essere primo, e quindi hai dimostrato la tua capacità. Io, ascoltandoti, mi è venuto in mente una cosa che secondo me però è un punto un nodo fondamentale, perché ripensavo alle mie esperienze grosse di prova, di sofferenza, di frustrazione, e mi sono reso conto che io penso, grosso modo, così pensando un po' a braccio, queste situazioni qua si possono dividere in due grandi branche, almeno, che sono quelle in cui la sofferenza la provi, ti accade, diciamo così, o la prova ti accade perché in qualche maniera è insita in quello che stai facendo e quasi te lo aspetti, quindi devi semplicemente affrontarla. Parlo ad esempio degli allenamenti. Tu fai uno sport, vuoi raggiungere un certo obiettivo sportivo, o stai all'interno di una squadra, o non lo so, ti stai allenando per te stesso per fare una gara, quello che sia. E indubbiamente non puoi pensare di eccellere a una gara, oppure non puoi pensare di, non so, superare una sfida che ti sei posto tu. Immagino, non so, a me una volta mi era venuto lo scribizzo che dovevo fare il cammino di Santiago 50 km al giorno, no? Per dire, stupidaggine, X, no? Non è una gara, però è una sfida con me stesso, è una cosa bella che vorrei fare. È chiaro che all'interno di un progetto come questo qui è necessario metterci innanzitutto tanti chilometri di allenamento, e poi quando tu ti metti in una situazione che fai 50 km al giorno a Santiago per tanti giorni di fila, beh, comunque è doloroso, è faticoso e può essere estremamente frustrante, perché poi magari ti fa male un ginocchio, poi magari ti fa male l'imprevisto, no? Ti fa male un ginocchio, ti fa male un piede, piove, non riesci a fare i chilometri che devi fare, non so, tante situazioni possono accadere indubbiamente. O non ti va, semplicemente non sei motivato di testa, magari ti sei allenato per tanti mesi e poi arrivi là e non sei motivato di testa, o ti alleni e non sei motivato di testa, cioè quindi non riesci a fare quello che devi fare. Però lì in qualche maniera è una prova, una fatica che ti stai imponendo tu per raggiungere un certo obiettivo. Secondo me qua innanzitutto almeno io mi porto a casa un grande insegnamento, che è questo. E soprattutto nello sport questa cosa l'ho vissuta, che il lavoro paga. Non si può pensare di raggiungere un qualsiasi obiettivo della vita senza aver messo dentro del lavoro. Noi abbiamo questa mentalità, diciamo, interiore, quasi che diamo per scontato, no? Che la cosa che fa la differenza è quel guizzo brillante che ti fa, capito, che fai quel tocchetto al volo davanti alla porta che emergi rispetto a tutto il gruppo e segni, capito? Noi la vita la prendiamo così, che stiamo lì un po' sornioni, non facciamo più di tanto per progredire in quello che dobbiamo fare e ci aspettiamo la botta di culo, fondamentalmente.
Pippo Inzaghi che segnava tac 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 perché si trovava davanti alla porta.
Così, cioè, capito? Ma lo stesso Pippo Inzaghi probabilmente, cioè, siccome c'è stato solo lui che c'ha tutto quel culo, quindi probabilmente non è culo, cioè...
infatti, sì.
Diciamo, noi però di fronte alla vita ci poniamo così, che stiamo lì davanti alla porta sperando di avere quello spunto brillante per... oppure, capito, in bicicletta... rimaniamo a ciucciare ruote tutta la gara, perché dopo gli ultimi 50 metri noi con quel nostro guizzo, con la nostra capacità speciale, riusciremo a mettere la nostra ruota davanti alle altre. Ma è infantile, è grottesca questa immagine, perché se tu non hai messo dentro il lavoro, gli altri il guizzo ce l'hanno migliore del tuo, il tocco del pallone ce l'hanno migliore del tuo, saltano più di te, vedono meglio dove infilarsi di te. Cioè, perché quella è un'arte che viene veramente molto fina che in qualche maniera progredisce appunto con il lavoro. Quindi quello che ho imparato io in uno sport di resistenza come il ciclismo è che veramente il lavoro paga, cioè i chilometri che metti dentro fanno la differenza. C'erano degli allenamenti che facevo durante la settimana che erano proprio banalissimi, cioè non dovevi fare, capito, né ripetuto in salita, né una prestazione particolare, né una velocità particolare, né un rapporto particolare, soltanto mettere dentro i chilometri. Cioè c'erano dei giorni che erano proprio di riempimento. Che fai domani? 90 km, così. Ma come li fai? Così. E in realtà quelli erano, erano tutte quelle che poi erano diverse, almeno tre volte a settimana ci stavano queste giornate così, tra virgolette, di riempimento, ma che erano quelle che mettevano dentro la massa. Come quando impasti la pizza, no? Ci vuole tanta farina che sembra inutile, no? Però in realtà se non ci metti la farina non... Uno pensa sempre che la cosa importante è il lievito. Capito che ci dai il tocchetto così, ma invece... La cosa importante è la farina, che se non ci metti farina non c'è abbastanza massa. Vabbè, questo era tanto per dire che secondo me ci sta questo primo gruppo e molti di noi sfuggono anche a questo, cioè tu ti vuoi laureare, ma se non ti metti sui libri ogni giorno, 4, 5, 6, 8 ore al giorno, a seconda di quello che stai studiando e l'esame che devi fare, se non ti metti là tutti i giorni, è inutile che pensi che con la tua mente brillante riesci... l'ultima settimana metteci una pezza. Sì, ti può andare bene una volta, ma è ininfluente se ti va bene o ti va male. Il punto è che non c'è sostanza, cioè hai soltanto passato un esame. Questo, secondo me, questo tipo di prove sono quelle che appunto tanti le eludono ugualmente, e quindi vi invito a riguardare un attimo come pensate, come organizzate la vostra vita. Però sono anche quelle in realtà più semplici, perché te le sei imposte te. Cioè, una volta che tu capisci il meccanismo che il lavoro paga, in qualche maniera sei disposto anche a soffrire. Cioè, io ero disposto a fare quei 90 chilometri, a uscire tutti i giorni, a uscire anche con l'acqua, perché sapevo che mettere quelle giornate lì di lavoro in più faceva la differenza.
Quindi diciamo, in questa tipologia di sofferenze, la cosa...
Cioè, penso che la sofferenza è tutta uguale, soltanto che... Questa è in piena consapevolezza.
Sì, in piena consapevolezza, e da questa trovi senso quando hai di fronte un obiettivo.
Tu hai un obiettivo...
O un obiettivo atteso, cioè vero, presunto che sia, però il tuo drive è l'obiettivo, è vincere la gara, vincere la Champions League, vincere la partita, però tu hai di fronte a un obiettivo per cui tu dici sono disposto a... vivere la prova anche con costanza,
la fatica, la frustrazione,
e anche delle sconfitte, tu buttaci dentro tutta questa massa, diciamo, di cose che vengono considerate anche negative.
È estremamente frustrante che tu devi, che so, torni a casa da, per me, torno a casa da scuola, tornavo, mangiavo un piatto di pasta così e uscivo, quando magari i miei amici andavano al cinema al pomeriggio. Ragazzi, è frustrante. Cioè che tu tutti i giorni devi stare là sul pezzo perché ti stai allenando per un qualcosa, no? E oppure immagina lo studio, o la stessa cosa, stai provando un esame, tutti gli altri magari, ma oggi vanno al mare, ah che fai? Ah, andiamo al mare, tu che fai? Studi. È frustrante, cioè dici, ma che cacchio mi fa fare a me di fare sta cosa? Però come dici tu...
Tu lo giustifichi solo quando di fronte hai il senso di quello che stai facendo.
E qua tu mi dai proprio la spalla per dire la seconda parte, che è questa. Nella vita, in realtà, questa è soltanto una piccola parte. Come se fosse... Cioè, quando lo vivo io mi sembrava che fosse il grand master plan, cioè che fosse la cosa più grossa che stessi facendo e che non esistesse niente di più grande. E in realtà mi sono reso conto che quella è tipo il parco giochi. Nel senso che poi di prove, di frustrazioni, di difficoltà nella vita ce ne sono state una marea. Frustrazioni lavorative irrisolvibili. Trovarsi a vivere in luoghi, in azioni, in posti che ti fanno schifo, che non condividi come vivono, che non ti piace come le tue giornate in qualche maniera si incastrano in questi luoghi. Penso alle frustrazioni con la malattia tua, di una persona cara, le perdite, una relazione che finisce, una persona che se ne va. O anche, per esempio, come stiamo avendo adesso noi alla Baita, delle vere e proprie persecuzioni, maldicenze, insomma, gente che ti mette invidia, gente che ti mette i bastoni fra le ruote, gente violenta.
Quindi diciamo che la grossa differenza tra le due è che delle cose, di alcune hai consapevolezza e te le aspetti, le altre sono inaspettate.
O anche se non te le aspetti, le giustifichi. Cioè, mettiamo che tu non te l'aspettavi che c'è stava il concerto degli U2 quella sera là e c'è quella perché devi andare a gareggiare, no?
Sì.
Dico per dire, magari non te l'aspettavi sta cosa qua. Però l'accetti perché sul piatto hai una cosa che per te è più importante.
Infatti alla radice della prima categoria di sofferenze c'è sempre la preferenza temporale.
Preferenza temporale.
Cioè, nel senso che tu hai una bassa preferenza temporale, per cui sei disposto in funzione di un obiettivo a più lungo termine di fare una rinuncia oggi.
Stiamo facendo una transizione a Bitcoin by the dip.
No, ma... questo è tutto messaggi subliminali che arriveranno.
Chissà, capisce. Allora.
però alla fine il concetto è lo stesso, cioè tu la bassa preferenza temporale, che è un concetto economico, alla fine però si applica nella vita, per cui quando tu hai davanti un obiettivo, il tuo drive è un obiettivo, sempre vero presunto che sia, però per te funziona come obiettivo, tu sei disposto ad accettare le fatiche. E quindi qua uno può trovarsi in situazioni in cui dice: chi me lo fa fare? Ma mi sto cercando, me le sto cercando io, perché c'è il mio amico che può andare in pizzeria, che va al cinema, ho fatto l'esempio del cinema, a mangiare, la discoteca, mentre io invece
fumare,
faccio
bere, qualsiasi cosa,
mentre invece mi devo allenare, tenendo l'esempio sportivo, mi devo allenare, faccio la dieta, insomma tutta una serie di
devo
di difficoltà,
andare a dormire a un certo orario perché devo essere riposato domani per allenarmi,
esatto. Tu a volte dici: ma chi me lo fa fare? E quindi lì devi ritirare fuori la carta che hai davanti, no? L'obiettivo.
Sono i poster che uno si mette in camera da ragazzetto. Ti metti Mike Tyson, ti metti... Io c'avevo Gianni Bugno, ti metti Miguel Indurain. Parlo di gente che c'è, chiaramente, che non conoscete, se non sapete la mia età, però... Ti metti che dimmi uno forte adesso. Uno
ma adesso si attaccano gli eroi della Marvel, quindi stava meglio.
Ti metti Federer, ti metti Federer, quello del tennis. Ti metti chi te pare a te.
Ronaldo.
Sì, non lo so. Ti metti chi... Sono i poster, cioè quei poster là, sebbene te lo metti così perché eccetera, però in realtà quando tu ti alzi la mattina e non c'è voglia, guardi quel poster e dici: porco Giuda, però io la maglietta gialla là del tour la voglio mettere pure io un giorno. E quindi... te alzi e beh, te vale, no?
E questo rientra la motivazione. E poi potrebbe capitare che tu non raggiungi mai quella
cosa. No, ma infatti
tu devi anche accettare che poi...
Ma il punto è il presente. Cioè tu in quel momento là ti alzi perché, diciamo, il tuo desiderio... cioè perché lo fai? Perché te va allenare con la pioggia per fare 90 km invece di andare? Perché io un giorno indosserò la maglia gialla. O comunque oggi... voglio che un giorno indossare la maglia gialla. Poi per me, per esempio, a 18 anni, poi ho cambiato le mie preferenze e questa cosa si è... Ma non è stata una frustrazione, diciamo, non arrivare lì, perché erano cambiati poi gli obiettivi, era stato funzionale fino a quel momento là. Mi domando il parallelismo invece col poster di chi si mette donne nude. C'è un piccolo...
questo
mi sono inceppato il pensiero perché dico, se questo vale per gli esempi sportivi, vabbè, questo, se qualcuno ha un'idea,
vabbè,
ce lo
lì comunque secondo me rientra nella questione di attivo passivo, cioè attività, cioè essere proattivi nel dire io raggiungo un obiettivo, essere passivi nel senso che quel, cioè uno è un, cioè il poster della donna nuda è perché è un oggetto di consumo. Cioè è come se io stasera vado al ristorante e mi mangio la pizza, mi godo il mio cibo. Cioè tu non stai facendo, non è una motivazione, è un consumare. Adesso
senza divagare.
Poster, no, ma è così, perché il poster dice io voglio diventare quella persona lì. Invece... il poster della donna nuda è un qualcosa, non è un'ambizione, è un qualcosa che tu oggi consumi, nel senso che è un usufruire
è
di
soltanto
questa
il supporto cartaceo, è lo stesso in realtà,
esatto,
il fine
è diverso.
Ok, vabbè, ok, che abbiamo chiarito questo punto che mi stavo andando in trip. Ok, detto questo, ci sta tutto invece da questa seconda branca di sfide e di sconfitte, sofferenze, fragilità, quello che sia, che invece sono una croce. Non le scegli, te le porti, te le trovi addosso, non sai come affrontarle e ti buttano giù, ecco, non, ti fanno perdere il senso della vita in qualche modo, no? Ma questo stiamo parlando veramente sia delle difficoltà che ho detto io, ma potrebbe essere anche una fragilità. Mettiamo un ragazzo che non riesce a uscire dalla pornografia. Cioè, questo è un peso che ti porti addosso. È una difficoltà, capisci? Non saper gestire la propria sessualità, per dire. Sebbene uno magari ci sta lavorando, ne è consapevole, però insomma è un cammino. Ecco, però secondo me sono due cose completamente diverse. Quindi questa qua ti schiaccia, quell'altra invece diventa quasi... ti gasa, tra virgolette, no? Cioè, se la sai vedere nel modo giusto, ti può gasare, ti può dare la spinta in più. Ieri però... no, ieri, scusate. L'altro giorno però, quando hanno registrato il podcast, invece questo qua su Grateful Monday, che vi invito ad andare ad ascoltare, lì si è detto una cosa, no? Come fa una donna... Ho detto che era un podcast da femmine. Come fa una donna ad accettare il dolore del parto? Dice che è un dolore proprio, che è una cosa che ti sembra di morire, proprio. È devastante quanto ti fa male. Come fa una donna ad accettare una cosa del genere? Risposta, ma proprio immediata, eh? Questa è Alessandra. Perché dai alla luce un uomo. Cioè, lì tu sei disposto, no, a tutto questo, perché, cavolo, cioè, stai facendo una cosa che porta l'obiettivo che c'è davanti, il motivo di quel dolore è qualcosa di enorme, no? Come abbiamo detto un po' nello sport. E quindi arrivo subito, diciamo così, alla conclusione di sti secondi frustrazioni, è questo. Quando ti trovi nella prova, una prova inspiegabile, una prova che ti schiaccia, l'unico modo reale per passare dalla passività di essere consumato a invece diventare attivo e trarne quindi i benefici che ci stanno in quella situazione là, è quello di rigirare la frittata, rigirare la questione e dire: cavolo, questa situazione che sto vivendo con la pornografia, questa situazione che sto vivendo col lavoro, questa situazione che sto vivendo con questa situazione affettiva che si è rotta o non so che cosa, questa malattia che sto vivendo, questa persona che ho perso, cavolo, queste cose sono la mia occasione per diventare uomo. Cioè, io perché lo sto affrontando questa cosa qua? Perché questa cosa mi rende uomo. Ma non è che mi rende uomo in un senso così astratto. No, ti dà gli strumenti. Cioè, come faccio a imparare a sopportare il dolore? Come faccio a sopportare la mancanza, la perdita di qualche cosa? Ci devi stare una perdita, devi imparare a gestirla. Non si può fare in remoto. Lo faccio in smart. Imparo a gestire il dolore in smart.
Non smart pain.
Esatto, non si può fare. Il dolore lo gestisci standoci in quel dolore lì. E qualsiasi dolore ti venga inflitto dalla vita, lo puoi sempre... Cioè, è necessario un lavoro di maturità. Cioè, io ho 47 anni, questo lavoro per me è chiaro. Cioè, ce l'ho proprio davanti, esplicito. In ogni situazione di frustrazione, ste persecuzioni che stiamo ricevendo alla baita, ste calunnie, ste cose che stiamo ricevendo adesso, per me dico: ottimo, tutto questo mi rende umile, mi dà una bella calmata di quella bella dose di rabbia magari che ho sempre avuto nella vita, superbia, orgoglio, benissimo, vai, alla grande. Difficile, difficilissimo, pesante, pesantissimo. È scoraggiante, ti butta giù, ti fa passare giorni di merda. Però appena riesco ad agganciare questa difficoltà qua con il pensiero che ne vale la pena, perché questo mi permette di diventare un altro, una persona migliore, adesso migliore mettici tu quello che pensi, beh, dico: cavolo, ma allora qua quasi ci stiamo giocando i superpoteri. Perché un uomo che riesce ad affrontare, a navigare il dolore, sentendolo, perché uno può anche navigare il dolore spegnendo l'interruttore, no?
O con degli anestetici.
Sì, esatto, palliativi e compagnia bella. Ma un uomo che sa invece navigare il dolore, come Gesù Cristo, un uomo che sa entrare nel dolore in quel modo, con quella consapevolezza, sapendo che stava dando la vita per tutti, beh, quello è tutto un altro discorso. Quindi quando tu adesso stai, ti trovi in questo momento della prova, della tua vita, in quella situazione particolare di sofferenza, in quella frustrazione inspiegabile, in quella malattia che sembra che ti porta alla follia quasi, beh, devi trovare, devi, è proprio un imperativo, devi trovare il tempo di fermarti e dare un senso a questa cosa, che non è un senso astratto. Non è che stiamo dicendo, ah sì, dai, sarà per qualche cosa di buono. Questa frase non funziona. Mm-hmm. Devi veramente estrarre veramente il nettare di questa cosa qui e dire, cavolo, ma se io ci sono stato di fronte a questa cosa qua, se la vita mi porta di fronte a una cosa del genere, ma questo è un regalo enorme. È un regalo gigantesco. Fa male, fa malissimo, però qua divento uomo. Quando tu, in qualsiasi difficoltà e dolore che stai vivendo, riesci almeno a fare leva, no? Con questo pensiero, tutto già cambia prospettiva. Il punto è cambiare prospettiva e far passare le situazioni di secondo tipo, queste qua, nelle prove di secondo tipo, a far diventare prove di primo tipo, in cui tu hai chiaro l'obiettivo, dove stai andando.
Infatti, infatti anche io sarei arrivato a quella conclusione lì, però... siccome abbiamo detto che quelle del primo tipo hanno il drive di un obiettivo a lungo termine, tendenzialmente, io penso che fino a un certo punto, umanamente, le sofferenze di tipo 2 possono essere viste veramente come un'opportunità di crescita in questo senso. Con certe cose... Penso che spesso è così, ad esempio, con le malattie fisiche, forse l'ambito dove secondo me è più forte questa cosa, però non solo. Io ho l'impressione che può essere vissuta in quel modo solo se tu hai l'ottica della vita eterna. E quindi credo che questo discorso sia valido, ma fino a un certo punto, perché se non entri nella dimensione della fede, tu non riesci a dare pienamente un senso a una sofferenza. A me, cioè, non voglio entrare in una discussione, in un dibattito ateo, teista, ateista.
No, no, ma secondo me tu hai ragione. Questa cosa che tu dici sicuramente è vera, però ci sta, secondo me, un passo successivo, cioè ancora... Un altro aspetto che forse non hai considerato, un'altra faccetta, diciamo, del quadro che forse non hai considerato, ed è questo. Tutto questo discorso si può fare, e forse questo qua è l'unico aspetto necessario per entrare in questo tipo di discorso. Quindi veramente senza di questo, allora veramente la frustrazione non ha senso, la malattia non ha senso, la prova non ha senso. Cioè, se l'obiettivo della tua vita è stare bene... E basta, tutto questo discorso non ha senso. E quindi capisci l'eutanasia, capisci levarsi la vita, lasciamo perdere i momenti proprio di disperazione, che è un altro discorso. Però capisci che non, allora così non vale la pena vivere, tutte queste frasi qua. Perché l'obiettivo della tua vita è stare bene, riempirti la pancia.
Questo quando c'è la salute, c'è tutto.
C'è tutto. Cosa chiedete per questo bambino? A salute, come disse una coppia una volta a un battesimo. Vabbè, questo io non sto criticando, cioè, dico semplicemente, però questa qui è una visione molto fragile della vita. Cioè, se tu vuoi vivere una vita che se te va bene, te va bene, se te va male, da pinder culo, scusa se proprio l'ho detta proprio così, va bene, ok, vai. Tu vuoi vivere invece una vita che sia robusta? Cioè che indipendentemente da quello che ti capita puoi stare bene? Allora non puoi abbracciare questa idea. Allora devi pensare che c'è qualcos'altro. Il qualcos'altro tu lo puoi acquisire, per esempio, in un'ottica più grande, lo capiscono forse meglio i genitori che hanno i figli, no? Tipo me, tipo tanti altri che stanno ascoltando Real Men, perché ci scrivono, anzi vi ringrazio tanto per i vostri... condivisioni proprio dei papà, perché è bella sta cosa. Ecco, tu lì capisci che se la tua vita finisce con te e basta, e non lasci niente dopo di te, lasci questo ragazzo, questo bambino così da solo, lo abbandoni. Questo si può fare anche se uno non ha i figli, eh? Cioè, se dopo di me non rimane niente di quello che sono stato, non ho contribuito. Cioè, se ti regalano, facciamo un esempio, no? Se ti regalano un campo con un po' di erba, diciamo così, come vorresti lasciarlo? Inaridito, che l'hai sfruttato al massimo, pieno di chiazze di cemento dove c'è parcheggiato la macchina e ci hai messo un telone ombreggiante così il SUV non era incandescente quando lo andavi a prendere? Oppure ha più valore che quel pezzo di terra, quando tu te ne vai, è un bosco florido, pieno di una varietà di frutti, di luoghi, di una bellezza. Cioè, intrinsecamente, che cosa è meglio? In fondo al cuore, per quanto uno magari, capito, non ci pensa mai, però se io ti do un pezzo di terra, com'è più bello lasciarlo? Sai, la prima mentalità, quello lo sfrutto fino alla fine, è una mentalità abbastanza comune, ma è squallida. Cioè, indubbiamente è squallida. Invece lasciare quello con la migliore, molto migliore di come hai trovato prima, che in cui poi anche gli altri potranno trovare ristoro, persone che magari non ti conoscono neanche, io trovo che sia una visione della vita estremamente più avvincente, senza la vita eterna. Cioè, senza pensare a un discorso cristiano, diciamo così, di una così, di un premio che viene dopo la nostra morte, ma proprio pensando proprio alla vita per quella che è. Cioè, la vita non è la mia vita, la vita è una staffetta. Oggi ci sto io, ieri c'era mio padre, domani ci sarà mio figlio, ma così vale anche per te, magari, che non hai figli. Prima di te c'era qualcuno, dopo di te c'era qualcos'altro. La tua vita ha senso per quanto tu riesci a mangiare oggi, o ha senso per il contributo che dai al mondo? Sai, il presupposto di tutto il podcast alla fine è anche questo, no? Cioè, alla fine l'uomo, cioè uno è uomo quando dona la vita. Quindi donare la vita in questo senso vuol dire vedere, e quindi aspetta, quindi arrivo al discorso delle fatiche di tipo 2. E le fatiche di tipo 2 vuol dire che se tu affronti quella fatica là, io, per me la cosa più difficile penso non sia forse una sofferenza fisica, una malattia, ma perdere un figlio, per esempio. Questa è una cosa, la trovo devastante, non so veramente dove trovare le forze, le energie per poter gestire una cosa del genere, ma per me questa cosa ha senso soltanto se mi metto in un'ottica di poter accogliere questa cosa qui anche come una benedizione, perché questa cosa mi scava dentro, e se mi scava dentro a quel punto vuol dire che c'è un senso. Vuol dire che sarò io la persona che forse potrà venire da te, che hai perso un figlio, e poterti ascoltare. Perché a chi l'ascolta un uomo che ha perso un figlio? Non è una cosa accettabile.
Ok, sì. Cioè, perché per me è tutto in linea, poi tu hai detto la cosa del dare la vita, no? Che è poi il senso del podcast, però ci sono delle situazioni in cui tu, se è vero, come io credo, che il dare la vita per l'uomo sia la cosa che dà il senso alla vita di un uomo, ci sono le situazioni in cui ti senti impotente di poter dare la vita in questo senso, ed è lì che, però in realtà tu, che io avevo pensato, è lì che io avevo pensato, allora tu perdi puoi perdere il senso della tua vita e darlo solo nell'ottica dell'eternità. Effettivamente l'ultima cosa che hai detto, cioè che quello che vivi lo puoi mettere al servizio di un altro che vive la stessa cosa, può dargli quel senso, però non mi ha convinto fino in fondo. Cioè, secondo me ci sono delle situazioni in cui perché ho in testa forse proprio delle persone con delle malattie che le rendono veramente impotenti a dare un contributo al mondo, nel senso che tu ti senti, e a volte anche le persone lo dicono, ma spesso anche magari gli anziani che non riescono a fare le cose in autonomia, vedi il peso loro nel sentirsi un peso per gli altri, e quindi lì manca fai fatica a dare il senso del dare la vita, no? E però
un uomo che si sente un peso per gli altri, questa è una grande occasione, perché un uomo che si sente un peso per gli altri probabilmente è un uomo che è sempre stato indipendente, autonomo, e però è proprio lì, no? È lì che prende senso, in questo modo, che per una volta quella è la sua occasione per poter stare fermo e permettere all'altro di entrare nella sua vita. Guarda, questa è una grandissima occasione. E quella persona che entra, che magari è il nipote, mettiamo, no? Dico per dire. Quella persona che entra ha l'occasione di conoscerlo veramente per chi è quel, diciamo, l'ammalato, il nonno. Quindi in realtà, se tu... Il punto secondo me è vedere sempre tutto lo spazio in un, diciamo, in più dimensioni. Noi siamo abituati a vedere lo spazio in una dimensione. Quanto sto bene, no? Che cosa mi torna in tasca a me? Questo discorso qua è un discorso che ti porta a sfruttare tutto il campo e a lasciarlo completamente arido. Quando tu invece guardi lo spazio in 2, 3, 4, 10, 500 dimensioni, allora capisci che un tuo retrocedere, tra virgolette, è una grande occasione invece per progredire tutti quanti. E se tu dai valore a questo, allora ha senso anche essere allettati. Non so se...
Sì, direi che abbiamo...
Ma io non sto dicendo che è facile, eh?
Ah, no, no, no.
Cioè, è un salto logico grosso, tanto grosso, che però dona i superpoteri. Perché quando tu vedi un uomo allettato che accetta questa situazione qua, dici, cacchio, cioè, posso fare qualsiasi cosa. Quando tu vedi una donna morire come Chiara Corbella, nella gioia, ma non perché muoio, ma perché capisci che c'è un senso più grande, beh, capisci che forse puoi affrontare quella difficoltà lì che ti spaventa tanto, arrivando fino magari alla morte. Non bisogna certo confondere tutto questo con un masochismo o con non sapersi godere la vita, che sono tutte minchiate. Cioè, non stiamo parlando per niente di questa cosa. Mi rendo conto che chi magari è completamente asciutto di questi discorsi fa fatica, però ecco, ti invito a starci in quella fatica là. Cioè, se non stai capendo quello che stiamo dicendo, se ti sembra un'assurdità, il mio invito è starci. Fatte la domanda: perché per te è assurdo questo discorso? Perché guarda che c'è tanta gente invece per cui questo discorso ha veramente senso e gli cambia la vita. Quindi fatte la domanda: perché a te ti suona male? Perché forse lì trovi tante risposte importanti o delle domande veramente sensate.
Sì, comunque alla radice, a parte ti ringrazio perché appunto questa cosa qua effettivamente dà un senso. Se tu entri nell'ottica del dare la vita in qualche modo, allora riesci a cogliere come opportunità di dare la vita per l'altro, perché il dare la vita è sempre per gli altri, e allora dai senso a tutto questo. Invece per chi dici è un po' asciutto da queste cose, alla fine secondo me, tornando alla realtà, cioè nel proprio piccolo, tutti riconoscono il valore della fatica, con l'esempio che abbiamo fatto prima dello sport, ad esempio. E alla fine è lo stesso tipologia di il concetto è lo stesso che porti fuori da questa esperienza empirica molto personale, molto quotidiana e molto intuitiva in qualcosa di più grande.
No, io ribadisco e sottolineo che è un cammino, cioè non è una cosa che te la impari, cioè che dici ah, ok, ma la segno. Quando poi ci stai in mezzo non è così. Però ecco, un passo, no? Secondo me, innanzitutto allontanarsi da quella mentalità appunto della tua brillantezza. Non ci facciamo niente col fatto che sei brillante. Non ti tirerà fuori nei momenti reali di fatica la tua brillantezza. Ti può magari, appunto, quel colpo di reni che riesci veramente a vincere la coppa, quel colpo di testa di sguincio che mette la palla sotto il set, va bene, ci può starci, insomma, però non è quello che poi ti farà la differenza. Con quello non vinci la Coppa del Mondo, ecco. Con quello puoi fare un gol. Per vincere la Coppa del Mondo non basta un gol, ci vuole una difesa forte, ci vuole un centrocampo che sa giocare, ci vuole tanti gol, ci vuole un portiere che...
Sì, la partita sculata non ti fa vincere il campionato.
La partita sculata non ti fa vincere. Come ben vediamo con l'Italia che è stata uscita dagli europei, di cui sono ben felice, per altri motivi.
A me non frega, quindi. No, secondo me cambia che forse per dare un senso a chi lo intuisce a un livello sportivo, ad esempio, o economico, è che cambia il nome dell'obiettivo che dai. Cioè, se tu, quanto è grande anche forse l'obiettivo che ti dai, cioè, e che poi per un uomo si traduce nel cosa significa per te dare la vita e iniziare a dare la vita.
È un salto di consapevolezza che va fatto, però, cioè, che questo vuol dire diventare adulti. Questa è la definizione di diventare adulti. Il bambino ciuccia la tetta, cerca soltanto nutrimento, piacere. L'adulto invece si prende le sue responsabilità, guarda la vita da un'altezza superiore, così che può guardare più lontano, e guarda la vita in multidimensione, pensando che il senso di suo di stare lì è quello di donarla a sta vita e fare in modo che, appunto, che te ne vai avendo lasciato il tuo giardino un luogo meraviglioso, un luogo in cui è bello stare. Basta.
Direi che abbiamo detto tutto.
Che episodio leggero che abbiamo lasciato oggi. Esatto. Abbiamo sganciato un episodio leggerissimo. Big boy. Light. Va bene. Ringrazio ancora veramente per le email che stiamo ricevendo. Un sacco di feedback sto periodo. Proprio pieni. Cioè, non che bello il pan, proprio condivisioni belle. Quindi vi ringrazio per averci scritto e averci, insomma, aver condiviso un po' sta roba qua. E noi in questi casi sono un po' gli ultimi episodi della seconda stagione, perché poi ad agosto faremo pausa come tutti gli anni. E niente, questo per consigli, suggerimenti, cose che vorreste sentire trattate, insulti solo a Manu, però tutto il resto potete utilizzare l'email, che non stiamo sui social per scelta,
mi sa che ne abbiamo parlato.
Mi sembra così, però potete comunque
contattarci via mail a scrivi@realmen.it
e
calma si risponde.
Però leggiamo sempre realmen.it, dove trovate tutti gli episodi del podcast, gli articoli della newsletter che abbiamo pubblicato e anche altri articoli, mi sa che nella newsletter non sono apparsi, forse di approfondimento. E la newsletter sono io in ritardo, colpa mia, avevo detto che facevo la newsletter del server, non l'ho fatta, partirò 2 settimane in vacanza, quindi la vedo che è sempre più delayed.
Non vi preoccupate, se arriva...
Arriva. Va bene, grazie di tutto, buona settimana, vi invito ad ascoltare l'episodio su Grateful Monday, il podcast di 5 Mezzo Pesci, che è stato registrato appunto questa settimana su... Aspetta, com'è che hai detto il titolo?
Fino a dove non me lo ricordo, deve essere una cosa come fino a dove la sofferenza,
sì, qualcosa del genere.
Non abbiamo studiato bene,
vabbè, insomma, che è diciamo il punto di vista femminile forse su tutto questo, e sicuramente è chiude il cerchio di tutto quanto. Dai, buona settimana, ciao.